La pulce nell'orecchio con quella sua passionaccia per le scoperte, per le ricerche, vi invita a lasciarvi stuzzicare dagli argomenti d'attualità e di approfondimento che abbiamo preparato per voi questa mattina.
Maria Pia Belloni e Elena Caresani vi invitano ad una nuova puntata dove regine saranno la scienza, la medicina e la musica, il tutto accompagnato da un bel panino.
Dopo le 12, cioè, rigorosamente.
Rigorosamente aspettiamo veramente a tirarci un po' su con un bel panino. Più tardi. Alla messa in onda c'è Gianni Zocchi, al centralino Michela De Pedrini.
E noi salutiamo subito l'ospite della prima ora, il professor Andrea Limonti. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Una laurea in medicina e chirurgia, una specializzazione in oncologia postdoc a New York e alla Harvard Medical School di Boston. Oltre 100 pubblicazioni scientifiche all'attivo, ha ottenuto numerosi importanti riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio Steiner dell'omonima fondazione, il premio Wenner della Lega Svizzera contro il cancro.
E ricordiamo anche che il nostro ospite, il professor Limonti, è noto a livello internazionale per le sue ricerche pionieristiche sulla biologia del cancro della prostata. Professore ordinario di oncologia presso l'USI, professore ordinario di oncologia sperimentale presso il Politecnico di Zurigo, professore di farmacologia all'Università di Padova. Dal 2011 è direttore del gruppo di ricerca di oncologia molecolare dello IOR e dall'inizio di quest'anno è direttore dell'Istituto Oncologico di Ricerca, lo IOR appunto, di Bellinzona.
E in tutto questo ha gentilmente trovato il tempo per essere con noi in sì. Diretta, grazie.
Professora Limonti, il Nobel lei non l'ha ancora preso a quanto ci risulta, ma magari abbiamo dimenticato qualcosa nella nostra biografia. Allora, non ha ancora preso il Nobel, ma quest'anno è in arrivo un nuovo importante premio per lei. Infatti riceverà tra poco, tra un mesetto, il premio Cloetta 2024, un significativo riconoscimento degli eccezionali contributi, sottolinea diciamo il portavoce di questo premio, contributi per la ricerca nel campo della lotta al cancro. La premiazione si terrà a Losanna a fine del mese di novembre. Vogliamo chiedere, professora Limonti, questi premi per lei, che ne ha già avuti tanti, cosa rappresentano, cosa significano per un ricercatore questi premi?
Beh, grazie innanzitutto per l'introduzione. Per me è sempre un onore ricevere dei premi così importanti, perché sono un po' riconoscimento di tutta l'attività di ricerca svolta, non solamente da me, ma anche da tutto il team di ricerca con il quale ho piacere di lavorare ormai da più di 15 anni. Quindi è un riconoscimento non solo alla mia ricerca, ma indirettamente alla ricerca di tutti i ragazzi che lavorano con me.
All'istituto che lei dirige, lo IOR, Istituto Oncologico di Ricerca, qual è l'area, la vasta area di competenza?
Se riusciamo a riassumere un po' così per avvicinare il pubblico di Rete 1 e chi non conoscesse ancora questo importantissimo istituto di ricerca, insomma, dare qualche indicazione.
Ma allora, noi siamo uno dei pochi istituti di ricerca in Svizzera a focalizzarsi sulla cosiddetta ricerca traslazionale. Tutto quello che i nostri ricercatori studiano all'interno dei loro laboratori, prima o poi, proprio per statuto del nostro istituto, deve diventare una ricerca applicata alla clinica, cioè deve avere uno sbocco clinico. E questo è riuscito non solamente nel mio caso, ma anche ad altri ricercatori dello IOR che negli anni hanno portato in clinica delle scoperte effettuate nei laboratori. Quindi, ecco, questa è un po' la caratteristica. Esistono diversi gruppi di ricerca all'interno dello IOR che si focalizza soprattutto su due aree tematiche, il tumore della prostata e ricerca nel settore dei linfomi. Negli ultimi anni a queste due aree tematiche ne sono aggiunte altre due, con due brillanti, grazie al fatto che sono arrivate due brillanti ricercatrici, donne. Ecco, è importante ricordare che lo IOR ha una quota di ricercatrici donne che è quasi al 50% quella degli uomini. Ecco, queste due nuove brillanti ricercatrici hanno portato due nuove linee di ricerca, uno sul tumore della mammella, quindi il tumore al seno, e l'altro nel campo del melanoma. Quindi al momento stiamo cercando di crescere e c'è in piano la creazione di un, non so se sapete, di un nuovo building nei prossimi 5 anni, cioè di una nuova struttura di ricerca che sarà di fronte a quella che attualmente è presente a Bellinzona, che poi potrà ospitare nuovi giovani ricercatori o ricercatrici.
Quindi, insomma, dall'inizio di questo anno alla direzione dello IOR ci sono anche tante novità, sicuramente anche instillate dalla sua energia e dalla sua volontà di portare avanti la ricerca. Professore Limonti, appunto abbiamo citato la sua fama all'interno dei gruppi di ricercatori a livello mondiale per la lotta al cancro alla prostata. Le sue ricerche sono state definite dagli scienziati pionieristiche, il che significa che lei ha aperto proprio una nuova via. Pensando anche di rivolgerci a un pubblico di giovani che magari non hanno ancora deciso cosa fare da grandi, riuscirebbe ad aiutarci a capire quella vita che tanti immaginano un po' confinata nel laboratorio, sui libri, sui dati, un po' isolata del ricercatore? Lei come si è ritrovato con questo merito di aver aperto una via nella ricerca contro il cancro alla prostata? Quali sono stati gli elementi che l'hanno, come dire, promossa a livello mondiale?
Ma la mia storia è stata una storia di completa casualità, si dice in inglese serendipity. Io lavoravo prevalentemente come oncologo in ospedale fino all'età di 27 anni. Improvvisamente ottenni una fellowship, cioè una borsa di studio, per andare 6 mesi ad approfondire alcune tematiche in questo ospedale che è molto famoso negli Stati Uniti, che si chiama Memorial Sloan Kettering. Ecco, lì ebbi la fortuna, quindi facevo prevalentemente attività clinica, sapevo ben poco di ricerca, non avevo, spesso mi diverto, dico, non avevo mai preso in mano una pipetta. La pipetta è lo strumento attraverso il quale il ricercatore fa gli esperimenti, in altri modi, cioè prende delle cellule e poi ha questa pipetta in mano con il quale prende, che ne so, un farmaco, lo mette sopra le cellule, ecco, proprio la base, no? Come uno stetoscopio per un medico. Però mi accorsi immediatamente, cioè rimasi folgorato dal fatto che entrai in questo laboratorio di ricerca che all'epoca era coordinato da un grandissimo ricercatore italiano che si trova a New York da tanti anni, e rimasi appunto impressionato dallo spirito, dal pionieristico che si respirava all'interno del laboratorio. In altre parole, all'epoca c'erano poche chance terapeutiche per i pazienti. Io ero in clinica e vedevo purtroppo che la maggior parte delle terapie che somministravamo portavano, diciamo, quasi a nessun effetto, a degli effetti molto, molto limitati. Lì invece c'era tutta un'area nuova, no? Come all'inizio di 10 anni fa c'era la cosiddetta target therapy, cioè le terapie mirate a sopprimere dei geni che erano coinvolti nello sviluppo del tumore. E quindi cercavamo di portare queste terapie in pratica dalle cellule ai modelli animali e poi dai modelli animali all'uomo. Ecco, questo spirito pionieristico è un po' quello che poi mi ha ispirato e che mi ha fatto capire all'epoca che forse il posto dove dovevo essere non era tanto al letto del malato, dove tra l'altro ero molto bravo, perché ho un padre medico che mi aveva portato in ospedale fin da quando ero giovane a visitare pazienti, eccetera eccetera, però ecco, a cercare di trovare una soluzione per il quale in pratica potessi aiutare pazienti che erano meno sfortunati, perché per esempio non rispondevano a delle terapie standard.
Quindi la sensibilità l'ha portato a passare da medico, che sicuramente, sì, immaginiamo, doveva essere un medico molto premuroso, a fare il ricercatore.
A portare quindi altri risultati e quindi portare avanti queste importanti ricerche sul cancro alla prostata. E appunto proprio questa malattia negli ultimi anni ha fatto dei grandi progressi, diciamo che la ricerca ha fatto dei grandi progressi. Cosa ha dato questa accelerazione? Probabilmente l'interdisciplinarietà, collaborazioni internazionali, qualche progresso tecnologico importante?
Ma ci sono stati molti avanzamenti nel settore dell'oncologia nell'ultimo decennio, quindi dall'introduzione di immunoterapie. Questa è stata, ecco, una grande rivoluzione circa un decennio fa, dove ci si è accorti che il sistema immunitario, che ci aiuta a difendersi dalle infezioni, no? Può anche funzionare come invece una potente difesa per bloccare lo sviluppo del cancro o addirittura per sopprimerlo completamente. Ecco, questo poi si è applicato poco in realtà al settore del carcinoma prostatico, ma è stato, diciamo, una chiave risolutiva per molti tipi di tumori. Quindi le scoperte che sono state fatte 10 anni fa hanno dimostrato che possiamo scatenare il sistema immunitario nostro contro il tumore semplicemente rimuovendo dei freni che il tumore mette al sistema immunitario durante lo sviluppo e la progressione del tumore stesso. Quindi rimuovendo questi freni e attivando il sistema immunitario del paziente è possibile avere delle risposte, e questo è stato un cambiamento di vista fondamentale, perché prima ci focalizzavamo semplicemente sul cercare di distruggere le cellule tumorali, mentre appunto ora ci focalizziamo su modalità con le quali attiviamo il nostro sistema immunitario verso il tumore.
Addirittura anche... una volta si riteneva che, almeno dalle poche conoscenze un po' così popolari, no? Che fosse proprio il sistema immunitario che poi faceva progredire la malattia, grazie al fatto che il sistema immunitario reagiva a un organo estraneo.
Ma allora questo è vero in parte, infatti per esempio le mie ricerche si sono focalizzate su questa parte qua. Esistono delle componenti del sistema immunitario che ci proteggono dal sviluppo del tumore e che, come dicevo prima, possono essere scatenate contro il tumore. Queste sono le cellule T, le cellule NK, le cellule dendritiche, ma ce ne sono altre, e questa è la parte della mia ricerca, che invece di fatto contribuiscono allo sviluppo del cancro. Queste cellule si chiamano cellule mieloidi. Tanti anni fa, ormai 10 anni fa, abbiamo avuto la fortuna di scoprire un tipo di queste cellule mieloidi che si chiamano cellule mieloidi soppressori o neutrofili soppressori, che abbiamo scoperto sono in grado, una volta reclutati all'interno del tumore, di far sì che il tumore proliferi di più, diventi resistenti a delle terapie standard. Quindi il nostro merito è stato scoprire che esistono componenti negative del sistema immunitario che favoriscono lo sviluppo del tumore, e come far sì, tramite delle terapie, che queste cellule in pratica non invadano più i tumori e che quindi poi lasciano lo spazio a quelle cellule invece cosiddette positive di attaccare il tumore e di contrastarlo.
Quindi una grande rivoluzione che, capiamo, appunto ha dipeso anche dal metodo di approccio a questa malattia. Abbiamo una
domanda pertinente con quello che sta dicendo il professor Alimonti. Un ascoltatore scrive: c'è buona speranza nelle scoperte, dottore Alimonti. Solo 3 anni fa, nel mio caso, l'unica soluzione era di subire una prostatectomia. C'è una buona speranza per i futuri pazienti, oppure si lavora anche in prevenzione con delle vaccinazioni, come nel caso della donna?
Ma allora il radioascoltatore ha giustamente messo un punto importante, che è sulla prevenzione. Ecco, io a Zurigo, tra l'altro, insegno oncologia nella facoltà di medicina e io insegno prevenzione. Perché insegno prevenzione dei tumori? Perché circa 2/3 dei tumori oggi potrebbero essere evitati se noi mettessimo in pratica un'attenta prevenzione, no? Ecco, nel caso non esistono ancora dei vaccini per prevenire lo sviluppo del tumore alla prostata. Esistono alcuni studiosi, soprattutto in America, che stanno cercando di sviluppare questi tipi di vaccini, ma ecco, ricordiamoci che per esempio il contrasto all'obesità, no? Quindi l'obesità è una delle cause forse più importanti, insieme a quella del tabagismo, quindi il fumo di sigaretta, che incide sullo sviluppo di numerosi tumori, tra cui quello della prostata. Oggi esistono farmaci, quindi a parte che possiamo, la terza cosa è la lotta all'abuso dell'alcol. Ecco, se noi adottassimo degli stili di vita meno negativi, potremmo prevenire 2/3 dei tumori.
Professor Alimonti, è giusto anche che, oltre a uno stile di vita che ormai, voglio dire, non c'è più nessuno che non è al corrente di queste informazioni, che sono anche semplici, non per tutti facili da applicare, e va bene. Ma al di là di questo, lo dico perché siamo nel mese di ottobre, mese di prevenzione proprio sul cancro al seno in tutta la Svizzera, e allora all'inizio di questa settimana sono anche uscite degli studi che hanno provato quanto e per quali diversi motivi sia importante la prevenzione e la diagnostica. La diagnostica, che nel caso del cancro al seno, quindi la proposta di fare una mammografia, non in tutti i cantoni svizzeri è, diciamo, prassi offerta dal cantone, rispettivamente dalla confederazione. Quindi in Svizzera abbiamo ancora questo problema, che non in tutti i cantoni possiamo usufruire di una mammografia gratuita. E poi da questi studi si è notato anche che tante persone non accolgono favorevolmente questo invito a fare la mammografia. Quindi, proprio perché siamo anche in questo mese molto particolare per le donne, le chiediamo, professor Alimonti, una riflessione su appunto la prevenzione e la diagnosi, questo appuntamento con la mammografia che tante dicono no, io non lo faccio, e invece sarebbe utile, credo.
No, allora è gravissimo questo che mi ha appena detto, nel senso che la prevenzione, soprattutto nel tumore al seno, è un'arma fondamentale per evitare poi lo sviluppo di questo tumore, che nonostante l'avanzamento delle terapie rimane ancora uno dei big killer, cioè delle cause principali di morte nelle donne nel mondo occidentale, no? E poi parleremo magari pure del mondo non occidentale, che sarà quella che magari interesserà il prossimo futuro, no? E quindi, come sapete, ogni donna dovrebbe ricevere una mammografia ogni anno a partire dall'età di 45 anni, e questo è uno strumento fondamentale per evitare appunto, diciamo, molta sofferenza alle famiglie e ovviamente ridurre poi dopo costi molto elevati legati al terapie estremamente costose in pazienti che invece hanno tumori avanzati.
Certo, perché come lei ha detto, ricordiamolo che un tumore travolge, come tutte le altre malattie, infortuni, insomma, travolge la vita di una famiglia intera, per non dire poi magari di una famiglia più allargata. Professore Alimonti, lei è bravissimo anche in questo esercizio di divulgazione, e quindi noi andremo avanti per ore a sentirla, ma siamo alla pulce dell'orecchio. Sono le 10:22, adesso le lasciamo prendere un po' di respiro, perché alla pulce nell'orecchio è tempo del primo editoriale. Respiro non vuol dire distrazione, perché poi dovrà reagire. Quindi Elena Caresani con il primo editoriale.
Dopo un'estate di gravissime alluvioni in tutto il mondo e in Svizzera, questa settimana ho seguito con apprensione il movimento di Milton verso la costa est della Florida, dopo che Helene l'aveva già colpita duramente neanche due settimane prima. Nell'Atlantico, nello stesso momento, c'erano altri due uragani, Leslie e Kirk, diretto verso l'Europa. C'è Matt, un uomo scampato ad Helene, anche questa volta ha preparato il suo kayak violetto. Nell'intervista alla CNN mostra pure un gonfiabile a forma d'unicorno, non si sa mai. Dice che non sta ancora piovendo e che probabilmente resterà a casa sua con cibo, giubbotti di salvataggio e batterie di riserva. Intanto milioni di persone hanno accolto l'intimazione ad andare via. La colonna di auto non ha nulla di diverso da quelle che avevamo visto a Kiev quando l'Ucraina era stata attaccata dalla Russia il 24 febbraio 2022. Un esodo per salvarsi, come dalle guerre. Ma questa è una guerra in cui ognuno di noi è il nemico, perché l'abbiamo provocata noi con le nostre abitudini, o meglio, ognuno di quelli che per darci comodità e benessere ci ha offerto per anni, per decenni, prodotti che abbiamo consumato senza parsimonia e che si sono rivelati deleteri. Con ciò il mare è sempre più caldo e questo provoca uragani di maggiore intensità. La temperatura superficiale del Golfo del Messico era di ben 31 gradi. Utili, molto utili, per dare a Milton ancora più energia, che poi in poco più di un giorno da tempesta tropicale si è trasformato in un uragano di categoria 5 con venti a 250 chilometri, raffiche ancora più potenti, la pressione minima interna dell'uragano precipitata a 925 millibar. C'è un meteorologo, Berger, e anche divulgatore, che lo definisce un fenomeno a dir poco astronomico, che si sta avvicinando al limite matematico di ciò che l'atmosfera terrestre può fare su queste acque. In quelle ore le autorità avvertono i cittadini che un evento di tale portata è mortale, che bisogna scappare prima che arrivi sulla costa, che i detriti provocati da Eileen, che sono ancora lì, si trasformeranno in proiettili. Si teme l'onda di marea creata dai venti che insistono sul mare. Sul web spiegano come riempire sacchi di sabbia e come disporli. Consigliano di chiudere ciò che potrebbe deteriorarsi nelle lavastoviglie e nelle lavatrici che sono stagne. Informano dove sono i magazzini che hanno ancora tavolati per proteggere le finestre. Chiamo un'amica che vive là per assicurarmi che sia al sicuro. È già sull'altra costa, quindi tutto bene. Ma cosa deve essere per gli altri? Le pompe di benzina sono a secco. Fortunatamente la furia di Milton è scesa da 5 a livello 3 quando è arrivata sulla terraferma, nonostante oggi si contino almeno 16 vittime e danni enormi su gran parte delle contee fino alla costa ovest. Lo strascico sono allagamenti e trombe d'aria su tutto lo stato, fiumi esondati, acqua alta in lagune e paludi che pullulano di alligatori che non ci mettono niente ad entrare in casa. La Florida è nota per le ville e per i condomini di lusso, ma l'impatto sulla costa era previsto e si è verificato tra Tampa e Fort Myers, dove la maggior parte delle abitazioni sono case basse, non troppo solide, e dove in tanti, grazie al clima, abitano in caravan camp, aree per camper. Giorni dopo ancora milioni di strutture sono senza corrente elettrica, mentre dilagano disinformazione e teorie complottiste che non giustifico neanche in un momento di disperazione e che non voglio nemmeno menzionare per non rischiare di ispirare qualcuno. Chi vive in zona d'uragani ha sviluppato abitudini come controllare le mappe del loro percorso, comprare pannelli di legno per schermare finestre, cinghie e cavi d'acciaio per assicurare il tetto al suolo e non farlo volare via. Gli antichi marinai abbattevano l'albero di maestra e poi imbarcavano acqua per abbassare il profilo della nave esposto al vento. Ma il clima sta cambiando e così la potenza degli eventi meteorologici. Sempre più persone dovranno imparare queste e altre tecniche per sopravvivergli.
Andrea Limonti, direttore dell'Istituto Oncologico di Ricerca di Bellinzona, direttore del gruppo di ricerca di oncologia molecolare sempre dello IOR, professore ordinario di oncologia all'USI, al Politecnico di Zurigo e all'Università di Padova. A lei la parola per reagire a questo editoriale legato a questo fenomeno che da tanti è stato definito eccezionale. Ricordiamo che lei è stato premuroso medico e poi ed è attualmente brillante ricercatore, quindi anche il pensiero per le persone che subiscono questo attacco.
Ma questo è, ecco, questi cambiamenti, questi uragani sono il risultato di questo cambiamento climatico che purtroppo è qualcosa che non riusciamo ad arrestare nonostante gli sforzi che sono stati messi in atto negli ultimi 20 anni e che comunque non sono probabilmente adeguati a questi cambiamenti che stiamo vivendo. Ecco, ricordo da medico che i rischi del cambiamento climatico, quindi il cosiddetto global warming, non sono solamente gli uragani, che sono forse l'aspetto più devastante, no? Che ci colpiscono, perché vediamo appunto la sofferenza di persone che lasciano la propria casa, che probabilmente non tornerà proprio più nella propria casa se non dopo 5-10 anni, dalla devastazione delle scuole eccetera, ma ci sono anche dei rischi elevati per quanto riguarda la nostra salute. Quindi probabilmente pochi di noi sanno che l'innalzamento delle temperature corporee è una delle cause principali di morte negli anziani, quindi picchi di calore elevato possono ad esempio incrementare il rischio di sviluppo di malattie cardiovascolari, malattie respiratorie in anziani. E poi pensiamo ad altri rischi che poi sono legati a quegli uragani, purtroppo, che sono le malattie infettive, quindi l'abbiamo visto con il Covid. Mm-hmm. Un aumento della temperatura di un grado terrestre fa sì che annuale fa sì che ci siano molte più malattie infettive, per esempio in Europa, che vedevamo solamente 10 anni fa nelle regioni tropicali, no? Quindi ad esempio dai cosiddetti morbo di Lyme ad altre malattie che non esistevano in Europa, che stanno diventando addirittura endemiche in alcune parti, diciamo, dell'Italia del Nord. ecco, che è vicino ovviamente poi al Ticino. Quindi gli uragani poi sono il risultato di devastazione e distruzione che aggrava questo e che fa sì che poi ci sia ovviamente delle, le chiamavamo nel passato pestilenze, associate al fatto che appunto si perde la casa, non c'è più il lavoro, quindi c'è un impatto sull'economia del luogo che è stato devastato. Ora in questo caso si parla degli Stati Uniti, che è un paese ricco, ma pensate se invece un uragano di queste dimensioni avvenisse appunto in Africa o in Asia, come succede, ecco, questo poi porta a un ciclo terribile, no? Quindi che ha un impatto diretto e indiretto sulla salute dell'uomo.
Che poi costa mesi e mesi, per non dire anni. L'Asia, sappiamo, è ciclicamente colpita da tempeste e uragani, e anche in alcune zone d'Africa, ahimè, però è vero che se ne parla molto poco. Un brano?
Sì, sono le 10:31 minuti, ci meritiamo un bel brano di Bruce Springsteen, Tunnel of Love, e poi torneremo a parlare con il nostro ospite, il professore Andrea Limonti, direttore dell'Istituto Oncologico di Ricerca IOR di Bellinzona.
So scared of, gotta ride.
Pulce nell'orecchio, sempre in diretta in questa prima ora con il professor Andrea Limonti, direttore dell'Istituto Oncologico di Ricerca, professore ordinario all'USI, al Politecnico di Zurigo, all'Università di Padova. In questa prima mezz'ora ci ha illuminati sulla ricerca applicata che svolgono con la sua squadra allo IOR di Bellinzona, i progetti in divenire, le dinamiche di quello che è stata la sua seconda scelta d'attività da medico a ricercatore. Quindi molto appassionante, naturalmente una mente molto brillante che abbiamo già sollecitato sul primo editoriale sull'uragano Milton. Adesso, professore, il compito è suo, è lei che ci deve portare una notizia della settimana che l'ha particolarmente interessata, coinvolta.
Ma diciamo che esistono numerose diverse notizie che mi hanno particolarmente colpito, però volevo dal punto di vista scientifico parlare soprattutto di alcune scoperte che sono state fatte in questa ultima settimana riguardante il ruolo del microbiota intestinale nello sviluppo di patologie di diverso tipo, incluso il cancro. Ecco, non so se conoscete, penso che i radioascoltatori conoscono il principio del microbiota, sono questi miliardi di batteri che sono presenti nel nostro intestino e che svolgono diversi tipi di funzione. Ci aiutano ad esempio fisiologicamente a processare gli alimenti, quindi i cibi, ci aiutano perché creano ad esempio degli ormoni che favoriscono diverse funzioni del nostro organismo. Ci aiutano perché attivano e rendono molto più funzionale il nostro sistema immunitario. Ecco, esistono ora delle ricerche che dimostrano che alcune popolazioni di questi batteri possono essenzialmente favorire l'insorgenza di tumori. E il meccanismo attraverso questo avviene è perché questi, durante alcune condizioni, ecco che abbiamo ricordato precedentemente, per esempio una dieta non corretta, quindi una dieta basata ad esempio su cibi processati o grassi, particolarmente ricca di grassi, o condizioni stressanti psicofisiche o addirittura condizioni ad esempio uso o abuso di farmaci, fa sì che nel nostro intestino ci sia una battaglia fra batteri buoni, cosiddetti batteri cattivi, che prendono il sopravvento su quelli buoni. Quando questo avviene, questa condizione si chiama disbiosi, succede che alcuni di questi batteri possono essere coinvolti nell'insorgenza dei tumori. Ora, la scoperta molto interessante della scorsa settimana è che è possibile, attraverso dei metodi computazionali, riuscire a comprendere per la prima volta cosa questi batteri possono produrre. E i ricercatori si sono accorti che alcuni di questi batteri producono delle proteine che agiscono favorendo l'insorgenza dei tumori o inibendo la formazione di un tumore.
Quindi un nuovo capitolo interessantissimo che si apre, ci sta dicendo.
Esatto, e il nostro laboratorio seguiva un po' da tempo questo filone. Però oggi è possibile appunto prevenire attraverso la bioinformatica e attraverso l'uso dell'artificial intelligence cosa questi batteri possono produrre, e noi possiamo andare a capire poi, una volta isolate, cosa loro possono produrre, se questo ha un impatto o no sullo sviluppo di un tumore e ovviamente nel nostro caso, ma in altri casi anche di una diversa malattia. Quindi un nuovo modo, diciamo, un metodo computazionale basato sull'intelligenza artificiale che ci aiuta a capire meglio questo mondo che per tanti anni è un po' stato un mondo che conosciamo poco, perché sebbene ci siano trilioni di batteri nel nostro intestino, noi ne conosciamo solo l'1%. Perché questo? Perché è possibile coltivare solo l'1% di questi trilioni di batteri. Ora, con dei metodi computazionali invece noi possiamo analizzare nell'intestino e cercare di capire che cosa loro producano e come poi, questo sarebbe lo sviluppo futuro, cercare di indirizzarli verso la produzione di fattori che aiutano il nostro organismo, non che favoriscono lo sviluppo di malattie.
Però la previsione è fondamentale.
Un altro elemento in più per aiutare nel campo della salute è conoscere meglio questo microbiota intestinale, che fino ad oggi era magari menzionato per la sua importanza anche nella comunicazione al cervello, alla funzionalità del cuore, insomma, per ricordare quanto tutto nel nostro organismo sia collegato. Adesso conoscere questi miliardi, le interazioni tra questi miliardi di microbini sarà ancora più importante per curarci.
Esattamente, come dicevo, noi studiamo il microbiota nel settore dei tumori e quindi ci focalizziamo su fattori che possono favorire lo sviluppo dei tumori o la resistenza alle terapie, ma come diceva lei esistono numerose evidenze che ad esempio altri fattori possono contribuire allo sviluppo di malattie, che coinvolgono il cervello, addirittura l'autismo, addirittura la depressione. Ecco, esistono una varietà di esempi ormai presenti in letteratura da alcuni anni con il quale il microbiota in pratica influisce su diversi aspetti della fisiologia e della patologia umana. Ecco, è difficilissimo capire come questo funzioni. Oggi abbiamo fatto un piccolo passo in più attraverso questi metodi computazionali per comprendere i meccanismi attraverso i quali questi influenzano diverse patologie.
Professore Alimonti, c'è un altro aspetto che sappiamo essere molto importante, che le sta molto a cuore in uno dei suoi ambiti di ricerca sulla senescenza cellulare. Ci diceva in questi giorni, sentendoci velocemente per questa puntata in diretta, che è stata confermata la creazione di un centro nazionale, visto che non sappiamo quando potremo riaverla i nostri microfoni, ne approfittiamo un po', un centro nazionale che diciamo sarebbe nella Svizzera italiana, legato proprio a questo a questa altra branchia.
Ma allora sì, no, non è stato ancora confermato, ecco, c'è la volontà da parte del nostro istituto, ma anche diciamo dell'istituto gemello, cioè dell'istituto di ricerca in biomedicina, cioè l'ERB, di focalizzarsi nei prossimi anni su questa tematica che è legata all'invecchiamento, perché come sapete l'invecchiamento è poi alla base dello sviluppo di diverse patologie, fra cui il cancro e malattie del sistema immunitario. Quindi circa sei mesi fa abbiamo mandato una proposta di finanziamento al Fondo Nazionale Svizzero per la creazione di un centro di competenza nazionale sull'invecchiamento focalizzato a malattie legate a tumori e malattie cardiovascolari e del sistema immunitario. Ora, una prima valutazione da parte del sistema, da parte dell'SNF è stata molto positiva, quindi proprio ieri quando mi avevate chiamato avevamo contattato ed erano venuti a Bellinzona numerosi professori non solamente del BioSplat, cioè dell'IRB e dello IOR, ma anche dell'ETH e dell'EPFL che ci aiuteranno nello sviluppo di questo progetto. Sono circa 30 professori che sono coinvolti in diversi aspetti legati all'invecchiamento, alla longevità. Ecco, io mi occupo da anni anche del problema della senescenza cellulare, cioè di come invecchiamo e di questo processo che poi può essere targettato con dei farmaci. Ecco, e quindi mi avete chiamato quando c'era questa riunione che appunto,
abbiamo un po' spoilerato, ci perdoni.
che appunto sarà, diciamo, fondamentale proprio per portare avanti questo progetto. Un progetto che vedrà il Ticino come dicevo prima, centro di competenza nazionale, quindi come base per lo sviluppo di diverse tematiche legate all'invecchiamento, anche di potenziali terapie, e stiamo cercando, che è una cosa secondo me molto interessante, di capire anche dal punto di vista biologico, fisiologico, perché il Ticino e i ticinesi sono una delle regioni europee dove più longeve, quindi non so se lo sapete, ma fortunatamente per qualche motivo
non per i costi della salute, ma lo sappiamo, quello è l'altro aspetto.
I ticinesi vivono più a lungo rispetto ad altri europei. Ora quali sono i meccanismi che favoriscono questo? Questo è molto interessante. Quindi l'idea sarà studiare, cercare di capire attraverso uno studio di popolazione longitudinale, se ovviamente riceveremo il finanziamento, i motivi alla base di questa longevità. Allora, alcuni pensano che in realtà ci siano dei fenomeni migratori, no? Che
questo
dalle altre
sì, spesso
parti...
è uno dei momenti, delle cose che vengono menzionate più facilmente.
Esatto, però ci sono delle valli in pratica dove le persone non migrano e c'è una longevità, quindi ci vorremmo focalizzare su questo, su questi fenomeni e cercare di capire perché e utilizzare dei nuovi marcatori che verranno sviluppati in questo progetto per capire e cercare di predire quale individuo è più a rischio o no di invecchiamento precoce o di un invecchiamento cattivo, non un buon invecchiamento. Come sapete, vi sarà capitato in famiglia che c'è qualcuno dei vostri familiari che sembra molto più giovane dell'età che ha, o viceversa. Ecco, non tutti invecchiamo allo stesso modo. E oggi sappiamo che esiste un'età cronologica, quindi un'età anagrafica, ma esiste un'età biologica, quindi esistono dei test che ci permettono di capire qual è la tua età biologica. E spesso succede che si è molto più giovani biologicamente rispetto a un'età cronologica.
Questo
molti studiosi...
sì, è un argomento veramente molto interessante. Vorremmo prendere già con lei un appuntamento per tornare a parlarne quando sarà ufficializzato, perché appunto, se non è un caso che nel Cantone Ticino ci sia un'età media alta, ma soprattutto molte persone anziane, vuol dire che è un argomento che interessa moltissimi di noi. Professore Alimonti, io l'ho interrotta anche perché non manca moltissimo alle 11 e ora abbiamo il secondo editoriale della Pulce nell'Orecchio, che poi avrà ancora il compito di commentare. Maria Pia Belloni.
Interdisciplinarità tra tecnologie e scienze. Questo e molto altro significa il premio Nobel per la chimica di quest'anno, che ha due parole chiave: intelligenza artificiale e proteina. Che bella parola, proteina, piena, fiera, con tanta voglia di lavorare, di organizzare, di guidare, dal greco primo, principale, che occupa la prima posizione. La proteina, lo sappiamo, ha un filo di perle, ogni perla un aminoacido, e quando digeriamo le proteine il filo della collana si rompe, gli aminoacidi partono alla riscossa giù per il tubo digerente e poi nella circolazione sanguigna, un viaggio fantastico che dà vita al nostro organismo, un viaggio con forme e destinazioni molto molto diverse. Se molto si sapeva delle proteine, molto da sapere rimaneva sull'organizzazione, diciamo, interna dell'arsenale proteico. E ora, grazie al lavoro premiato con il Nobel per la chimica 2024, abbiamo ricevuto un'enciclopedia sul più ingegnoso e brillante strumento chimico della vita, le proteine, delle quali i tre scienziati hanno decifrato il codice segreto. David Becker è riuscito in un compito che si riteneva impossibile: creare tipi di proteine interamente nuovi. Demis Hassabis e John Jumper hanno sviluppato un modello di intelligenza artificiale per risolvere un problema che ci trascinavamo da 50 anni, ovvero prevedere le complesse strutture delle proteine, che sono praticamente infinite e dalle loro diverse strutture variano proprio le loro diverse attività. Dovevamo quindi capire come gli aminoacidi si combinano e come si modificano, come si avvolgono, si ripiegano in strutture tridimensionali uniche che servono a conferire a quelle date proteine la loro puntuale funzione. Un quesito dalla forma, a me appare, di origami e dal complesso svolgimento, tanto da valere appunto il Nobel per la chimica 2024, che appunto premia chi ha saputo decifrare questo insieme complesso, e per me, che non sono una scienziata, puro stupore. Grazie quindi a David Becker, che aveva già sviluppato metodi computerizzati per creare nel 2003 una proteina che non esisteva, con funzioni inimmaginabili prima. La proteina top 7, la più grande mai prodotta, e dopo la top 7 ne sono state create altre di proteine inedite, incluse le proteine che possono essere usate per nuovi farmaci. vaccini, nanomateriali e minuscoli sensori. Fantastico, dico io, ed ecco che le applicazioni si fanno via via più concrete anche grazie all'ultimo Nobel. Grazie anche a Demis Hassabis e John Jumper, che hanno appunto usato l'intelligenza artificiale per predire, ne parlavamo prima col professor Alimonti, la struttura tridimensionale delle proteine, partendo da una sequenza di amminoacidi con il modello di intelligenza artificiale AlphaFold 2, del quale abbiamo tanto sentito parlare questa settimana, che ha di fatto spalancato la ricerca e le applicazioni, con al centro appunto le proteine, le loro diverse strutture, i loro diversi compiti, con una miriade di applicazioni scientifiche, dalla farmaceutica alla cura antitumorale, ai vaccini, alla lotta contro l'antibiotico resistenza, altro grave problema della nostra epoca, per non parlare della possibilità di creare proteine, enzimi, divora plastiche. Insomma, ne vedremo delle belle. Proprio per questo, per queste possibili, infinite e concrete applicazioni, il Nobel per la chimica 2024 mi ha tanto galvanizzata. In questo mondo di distruzione, nei laboratori di ricerca, si costruisce, si crea, si ricerca, si va oltre il noto, portando avanti il lavoro di persone illuminate che dagli anni 50 lavorano alla comprensione della vita delle proteine e degli aminoacidi, materia di studio e di Nobel già nel 1962 e nel 1972. È quindi un Nobel che fa bene a tutti noi, quello per la chimica di quest'anno, perché conoscere le strutture e le funzioni delle proteine, poterne creare di nuove, permette di capire come si sviluppano le malattie, indirizza la creazione di nuove cure. Grazie ancora e complimenti a tutti i ricercatori.
E per commentare questo editoriale c'è il professor Andrea Alimonti, noto a livello internazionale per le sue ricerche pionieristiche sulla biologia del cancro alla prostata, ordinario al Politecnico di Zurigo, oltre che essere, tra le altre cariche, direttore dell'Istituto Oncologico di Ricerca di Bellinzona. Professor Alimonti, decenni di studi sulle proteine ci spalancano la porta su nuovi orizzonti di cura?
Ma questo è stato un bellissimo premio Nobel, perché galvanizza tutti coloro che per tanti anni sono stati dietro le quinte, che sono i cosiddetti bioinformatici o scienziati computazionali, che vengono d'un tratto premiati per il loro impegno. Quindi Baker, Hassabis e Jumper sono in realtà degli scienziati che lavorano a computer. Quindi per tanti anni questi scienziati, lo dico sorridendo, sono stati un po' relegati all'interno dei gruppi di ricerca come dei non scienziati serie B, ma come degli scienziati meno importanti, perché in realtà aiutavano con le loro scoperte i ricercatori di base a poi fare esperimenti, eccetera, eccetera. Ecco, il futuro della scienza è sicuramente nelle scienze computazionali e nella bioinformatica, e questo premio lo dimostra. Sia Hassabis che Jumper, per esempio, sono degli scienziati che, come dicevo, lavorano al computer e hanno sviluppato dei software molto potenti e degli algoritmi potenti per prevedere la struttura complessa delle proteine. Perché questo è importante? Perché fino ad alcuni anni fa noi non conoscevamo la struttura tridimensionale di una proteina, e quindi uno può dire ma chi se ne importa, perché è importante la struttura tridimensionale? È fondamentale, perché conoscendo la struttura tridimensionale noi possiamo, per esempio, identificare delle tasche all'interno di queste proteine verso il quale possiamo indirizzare dei farmaci che, per esempio, degradano queste proteine. Facciamo caso che ci sia una proteina di fatto alterata, coinvolta in una patologia, noi la vogliamo degradare. Conoscendo la tasca nel quale mettere un degradatore, è possibile oggi distruggere quella proteina, o altrimenti è possibile, conoscendo la struttura, prevedere la funzione, cioè quale funzione hanno, e modificare la struttura per renderla più funzionale. Un esempio per tutti: la più grande scoperta degli ultimi 10 anni, lo sapete qual è? È la semaglutide, si chiama un GLP-1 agonist, una medicina che ha rivoluzionato la cura dell'obesità. Non so se avete avuto l'occasione di parlarne nella vostra trasmissione. Tant'è vero che la company, la società che l'ha scoperta, oggi è la più grande farmaceutica a livello mondiale. C'è bastata una scoperta rivoluzionaria. Ora, Questa è una proteina endogena del prodotta dall'uomo, che però viene rapidamente degradata. Grazie alla conoscenza della struttura di questa proteina è stato possibile creare degli analoghi, cioè la stessa proteina endogena dell'uomo, ma modificati, che non si degradano, e questo oggi viene utilizzato proprio per la cura dell'obesità nei pazienti affetti da diabete, rivoluzionario perché permette di ridurre del circa il 10% il peso corporeo, cosa che prima praticamente ci sognavamo. Ecco, tutto questo è stato possibile grazie alle scoperte di questi scienziati computazionali che oggi hanno, prediscendo la struttura delle molecole, dato vita alla possibilità di modificarle, di queste proteine, di modificarle e di renderle per esempio più attive nel nostro corpo, più mirate appunto nella cura.
Insomma, anche come dice lei, avendo sdoganato questo profilo professionale che, ripeto, può interessare anche molti giovani, il bioinformatico, andiamo via più verso una medicina ad personam, mi viene a dire, no? Sempre più precisa rispettivamente al bisogno dell'individuo. Sono le 10:56, alla pulce nell'orecchio, a noi pieni di curiosità aggiunta dopo quest'ora passata con il professor Alimonti. Non possiamo che ringraziarla per aver trovato questa ora da dedicare al pubblico di Rete 1 e non possiamo che augurarle naturalmente buon lavoro con tutti i progetti che ci ha raccontato in via di evoluzione, in via di sviluppo tra Zurigo e Bellinzona.
Grazie professore, alla prossima.
Grazie a voi.